Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo di cancro al colon retto. Ricorre oggi la giornata nazionale sulla prevenzione primaria e secondaria del cancro del colon retto. Questa patologia è al terzo posto per incidenza fra gli uomini e al secondo posto fra le donne. Nei paesi occidentali rappresenta il terzo tumore maligno per incidenza e mortalità dopo quello della mammella nella donna e quello del polmone nell'uomo. Ne parliamo con il professor Giovanni Battista Doglietto, ordinario di chirurgia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e responsabile dell'unità operativa di chirurgia digestiva del Policlinico Gemelli. Professor Doglietto, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Vogliamo ripassare un po' l'anatomia e quali sono gli organi che formano l'intestino?
L'intestino parte dalla bocca. Scende giù, c'è un pochino di esofago, poi c'è lo stomaco, poi c'è il duodeno, poi c'è l'intestino tenue e poi diciamo inizia il colon. Il colon inizia con il cieco, dove c'è l'appendice. Poi c'è il colon destro, il colon trasverso, il colon sinistro, il sigma e poi infine il retto. E con il retto finisce l'intestino.
Oggi allora ci occupiamo del colon e della parte finale del colon,
il retto.
Professore, il tumore al colon oppure quello al retto fanno parte della stessa famiglia o sono diversi l'uno dall'altro?
È uguale, è proprio la stessa cosa. Cambia solo il posto dove nasce, però è uguale.
Abbiamo visto che colpisce di più le donne, lei conferma?
Sì, i numeri più o meno sono questi. 10% dei tumori nella donna, un pochino di meno, ma 9% tumori nell'uomo.
E per quanto riguarda l'età?
Per quanto riguarda l'età, diciamo sotto i 50 anni è abbastanza raro. Più si va avanti con l'età, più aumenta l'incidenza di questo tumore. Dei calcoli che in Italia sono circa 34.000 nuovi casi ogni anno e sono circa 18.000 morti ogni anno per questo tipo di tumore. La prima notizia, se volete, buona, c'è. Sono 34.000 nuovi casi l'anno, 18.000 morti per anno. Per cui è un tumore da cui certamente è possibile guarire. E si guarisce in una percentuale elevata di casi.
Possiamo parlare delle cause, professor Doglietto?
Diciamo che noi oggi il tumore del colon del retto sappiamo tante cose, quanti ce ne sono, sappiamo quando viene, come età, sappiamo se ci sono delle condizioni predisponenti. Sapendo quali sono le condizioni predisponenti, noi sappiamo anche molto bene qual è il tipo di prevenzione primaria o qual è il tipo di prevenzione secondaria che noi dobbiamo eventualmente adottare. Sappiamo anche che ci sono alcune abitudini, alcuni comportamenti che almeno dal punto di vista statistico lo possono favorire, ne possono favorire la comparsa.
E può essere l'alimentazione?
E può essere, certo, l'alimentazione. Per cui la prevenzione primaria cosa vuol dire? Vuol dire adottare dei comportamenti perché non mi venga quella malattia. Il caso più facile da capire è il tumore del polmone. Se non fumo, certamente il tumore del polmone ho molte più probabilità di non averlo. Però alcuni comportamenti hanno un valore anche per quanto riguarda il tumore del colon, ed è prima di tutto lo stile di vita, come diceva lei, tipo di dieta. Una dieta povera di grassi e povera di proteine della carne indubbiamente riduce, non annulla, riduce il rischio di avere questo tipo di tumore. Ancora, una dieta non ipercalorica, ossia non mangiare tanto, anche quello riduce il rischio. una dieta che sia molto ricca di vegetali, di fibre, quindi di frutta e verdura. Alla fine io direi una dieta come facciamo fortunatamente noi, insomma una dieta più di tipo mediterraneo, certamente aiuta. Poi aiuta ancora non fumare, non abusare di alcol, anche se diciamo un bicchiere di vino a pasto, soprattutto se il vino buono, certamente non è un abuso. E non dico che sia consigliabile, ma certamente è permesso.
E per quanto riguarda la familiarità?
Per quanto riguarda la familiarità, certo, è fondamentale sapere alcune cose, perché diciamo, noi abbiamo oggi delle informazioni tali per cui noi sappiamo che, e qui entriamo in quella che è la prevenzione secondaria, noi sappiamo che il 90% dei cancri non nasce come cancro nel colon. Questo è già un elemento molto importante, per cui veramente puoi fare prevenzione. Ma il tumore del colon nasce che non è tumore, nasce che è un polipo e poi ci mette anche anni a diventare un cancro. Noi sappiamo ancora che esistono delle condizioni predisponenti che sono in parte la famiglia. Se tu in famiglia hai avuto un congiunto che ha un polipo, se tu hai avuto un congiunto che ha avuto molti polipi, se tu hai avuto un congiunto addirittura che ha avuto un cancro, tu hai delle notizie fondamentali. Non sfruttare questa possibilità che ti dà un congiunto, perché ti dà un'informazione, ti dice stai attento, tu rispetto al resto della popolazione sei più a rischio, per cui poi dovrai adottare certi tipi di comportamenti. Ma ancora, noi sappiamo che esistono delle predisposizioni non solo legate alla famiglia, ma legate anche al singolo soggetto, ossia legate alla persona. Se io ho già avuto dei polipi, se io ho già avuto un cancro del colon, se io ho avuto o ho alcune malattie infiammatorie dell'intestino, come la rettocolite ulcerosa o il Crohn, io sono a rischio. Per cui il comportamento che dovrò adottare, essendo a rischio, sarà diverso di chi invece ha un rischio generico, che è quello dell'età, perché noi sappiamo più si avanti con l'età, più aumenta un rischio così generico, specifico, di avere questo tipo di tumore.
Ma come ce ne accorgiamo? Quali sono i sintomi?
È una diagnosi, non sono solo dei sintomi, è proprio una diagnosi certificata dai medici, è una malattia cronica che va avanti per anni, per cui non è semplicemente avere qualche giorno un pochino di mal di pancia per dire che questo malato, questa persona ha una predisposizione per il cancro del colon. Altrimenti ce l'avremmo tutte, perché io stamattina avevo un po' di mal di pancia, posso dire c'ho una colite, e allora rientro in una categoria a rischio. No, non è quello.
Ci devono essere dei sintomi che portano una persona a un controllo, a farsi controllare?
Dal punto di vista della prevenzione non è corretto dire ci devono essere dei sintomi. Se io devo prevenire una cosa, io devo fare la diagnosi di questa cosa prima che questa cosa ci sia, se è possibile, e questa è la prevenzione primaria. O comunque prima che questa cosa sia manifesta in maniera importante. L'obiettivo della prevenzione è di fare diagnosi di una cosa, diciamo così, prima di impedire che gli venga, o se non possiamo impedire che gli venga, di fare diagnosi quando è ancora molto piccola o quando addirittura non lo è ancora, ma è ancora in una condizione pre, per esempio, per il tumore del colon. Quando noi sappiamo che un nostro, mio zio per esempio, o mio nonno, o mio fratello, ha avuto un tumore del colon, la prevenzione per me non è di fare diagnosi di tumore del colon, di fare diagnosi di una cosa che viene prima del tumore del colon.
Quindi
che è il
polipo, questi polipi.
Che è il polipo.
E questo dopo i 50 anni, dopo i 40 anni, nel momento in cui si abbia un parente, ovviamente.
Sì. Dipende. Se siamo a rischio normale, lei può...
A rischio normale che significa?
Specifichiamo meglio. Noi oggi conosciamo molto bene quali sono i fattori di rischio. Ci sono dei fattori di rischio personale, ci sono dei fattori di rischio familiari, ci sono dei fattori di rischio legati all'età. Se noi combiniamo insieme questi fattori, abbiamo delle classi di rischio. I fattori quali sono? Ve li ricordo, la dieta ricca di grassi e povera di fibre, la presenza di polipi nel colon, la presenza di cancro o di polipi, anche uno solo o di più polipi nella famiglia, la presenza di poliposi familiare con una malattia particolare, ci sono più di 100 polipi almeno nel colon, le malattie croniche infiammatorie e se volete anche una positività personale per cancro della mammella, cancro dell'ovaio, cancro dell'endometrio. Se combini insieme tutti questi fattori qui, e l'età, lei tira fuori tre categorie di rischio. Rischio normale, ho 50 anni e niente altro, sto bene, nessuno nella mia famiglia ha mai avuto niente, cosa devo fare? A 50 anni probabilmente devo incominciare a fare qualcosa. Ho un rischio moderato, e rischio moderato che cos'è? Mi hanno già trovato un polipo una volta, qualcuno nella mia famiglia ha avuto un cancro o un polipo, e allora non mi fa, essendo già più un rischio non più proprio normale, ma un pochino più elevato, l'inizio dei controlli non sarà a 50 anni, ma sarà un pochino prima. Ho un rischio molto elevato, perché ho nella mia famiglia, per esempio, una poliposi familiare, e allora devo fare una colonoscopia addirittura a 10 anni. Diciamo, questi sono, non
i tre
è
livelli.
Fortunatamente una patologia molto frequente, però la devi fare a 10 anni. Può darsi che la debba fare a 20 anni, perché per altre condizioni molto particolari, o sempre in famiglia, o invece io persona, una malattia infiammatoria cronica intestinale come il morbo di Crohn o la retocolite ulcerosa, allora quando la devo fare? La devo fare ogni 2 anni, 8 anni dopo l'inizio della malattia. Per cui io ho avuto una retocolite ulcerosa 20 anni, ce l'ho ancora o non ce l'ho più, ma io lo stesso a 30 anni dovrò fare una colonoscopia.
Ecco, allora parliamo delle indagini diagnostiche.
Le indagini di prevenzione sono essenzialmente 3, alcune molto facili, tutte un pochino antipatiche, questo poi è uno dei motivi, eventualmente se ne può parlare, per cui questi sistemi di prevenzione fino adesso non hanno avuto molto, non dico successo, perché successo c'è diffusione. Gli esami sono questi essenzialmente: sangue occulto nelle feci, che è un esame di laboratorio, non è molto fastidioso, sarebbe un esame da ripetere ogni anno, incominciando da età diverse a seconda del rischio che uno ha. Comunque, almeno un rischio generico a 50 anni, se c'hai qualche familiarità anche un pochino prima. È un esame che ti dice tutto e che ti dice sempre il vero? No, nonostante questo è un esame utile. Non ti dice tutto e non ti dice sempre il vero, perché? Perché soprattutto se tu vai a cercare un polipo piccolo, non è detto che il polipo sanguini. Può darsi che sanguini, ma quel giorno in cui tu fai l'esame delle feci, quel polipo, carogna, non sanguina, e può capitare tranquillamente.
E quindi non rivela nulla.
E quindi non rivela. Per questa ragione questo esame è da fare almeno una volta l'anno. Almeno una volta l'anno. Anche, e abbiamo il tempo. Perché? Perché il polipo, da polipo a diventare cancro, non ci mette mesi, non ci mette giorni, ci mette anni e ce ne mette anche parecchi. Diciamo, nella storia dell'evoluzione da polipo a cancro, almeno 5 anni ci si mette. Per cui, diciamo, se questo esame non viene positivo una volta, è probabile che possa diventare almeno positivo una volta successiva. È un esame ancora che può dare dei falsi positivi. Fai l'esame, sangue occulto nelle feci, porca miseria, positivo. Positivo perché? Non lo so. Per esempio perché ti sei lavato i denti, c'avevi un po' di gengivite, per cui un pochino di sangue può venire da altre parti dell'intestino, non avere nessun significato di allarme patologico, ma non lo sai. È chiaro che quando l'esame è positivo non bisognerà fermarsi lì, allora bisognerà andare a cercare la causa e cercarla, diciamo, in maniera approfondita, prima di escludere che questo esame è stato positivo per caso, ma non c'è nulla di malato, di patologico che può giustificare questa positività. Questo è il primo esame. E diciamo, certamente non è una gran tragedia, no, dal punto di vista personale. Io prima della colonoscopia ci metterei un'altra cosa che ancora non è un grande esame, così, l'esplorazione rettale. È vero che l'esplorazione rettale esplora soltanto il retto e lo esplora per la lunghezza del dito, per cui non tanto, però un'esplorazione rettale una volta l'anno, fatta da medico di famiglia che sa benissimo come fare l'esplorazione rettale, certamente riuscirebbe a trovare un certo numero di malattie che invece noi non troviamo, semplicemente perché questo esame, che non è costoso, che non è certamente invasivo, che non è neppure tutto questo fastidio, è un po' antipatico, però è un esame utile. E poi c'è la colonoscopia, che è un esame più antipatico, è un esame più costoso, è un esame che ha anche intrinsecamente un piccolo, modestissimo fattore di rischio, perché è un esame invasivo, ma è un esame indispensabile. tanto indispensabile che la maggior parte, diciamo, dei metodi di screening, di diagnosi precoce, consigliano di fare anche la colonoscopia. Non ritengono sufficiente proprio per i falsi negativi che può dare il sangue occulto nelle feci, per cui oggi rientra a pieno titolo, diciamo, negli screening di massa per la prevenzione del cancro del colon.
Per prevenzione però non si intende uno screening generale della popolazione, ma solo appunto chi pensa di essere a rischio per i motivi che ci ha citato.
Esatto, per cui...
Sarebbe troppo costoso fare uno screening generale.
Ma oggi si calcola più o meno questo. Intanto prima dei 40-50 anni, prima dei 50 anni quasi nessuno dovrebbe farlo, a parte quelli che hanno già una familiarità, che poi non sono tantissimi, no?
Allora, accertata la presenza di un cancro, come si cura farmacologicamente e chirurgicamente?
Ma io direi che prima di pensare che dopo che tu hai fatto una colonoscopia e hai trovato il cancro, è molto probabile che se tu hai fatto un corretto screening di massa non ti trovano un cancro, ti trovano un polipo. E il polipo più delle volte si cura durante la stessa seduta in cui è stata fatta la colonoscopia, ti trova un polipo, te lo toglie, poi verrà esaminato naturalmente
se
tutto
è piccolo.
Quanto. Ma può finire tutto quanto lì, se è piccolo, sì, qualche volta. Possono togliere anche polipi, diciamo, grandi di 3, 4, 5, 6 centimetri, ma in uno screening corretto un polipo di 5 centimetri dovrebbe essere visto prima, anche perché il polipo più diventa grande, più passa il tempo, più purtroppo, giustamente, aumenta la probabilità che non sia più soltanto un polipo, ma che possa essere già un cancro. Se poi è un cancro, se poi invece, per cui diciamo, se è un polipo finisce tutto lì. Certo, se io ho fatto una colonoscopia, ma hanno trovato un polipo, prima io non aspetterei 10 anni prima di fare un'altra colonoscopia, ma insomma probabilmente i controlli, diciamo l'incidenza di intervallo sarebbe meno elevata rispetto alla popolazione normale. Se io faccio una colonoscopia a 50 anni, non c'ho niente, non mi trovano niente, la futura colonoscopia, se intanto non intervengono fattori di rischio di tipo familiare, la farò tra 10 anni. Se io invece faccio una colonoscopia, mi trovano un polipo, beh, insomma, io dopo un anno e mezzo ne farei
faccio
una seconda.
Un controllo.
Se alla seconda non mi trovano niente, certamente, e allora l'intervallo rispetto alla terza sarà più lungo, lo farò dopo 2 anni, 2 anni e mezzo.
Questo nel caso che sia un polipo, punto
che
e basta.
Sia un polipo, punto
invece
e basta.
Si accerta la presenza di un cancro.
Si accetta la presenza di un cancro. Intanto il primo dato certamente è che oggi il tumore del colon, il tumore del retto è un tumore curabile, non solo, ho usato un termine sbagliato, è un tumore guaribile. È un tumore, sono sempre curabili. L'importante non essere solo curati bene, l'importante è guarire, non è che le due cose purtroppo sempre coincidono.
Certo.
Però è una malattia oggi guaribile in una percentuale molto elevata di casi. Se poi tu fai parte di un programma di screening, ossia hai avuto questi comportamenti per cui ti sei fatto una colonoscopia, certamente aumenta la tua probabilità di guarire, perché se sei in un programma di screening probabilmente questo tumore lo troverai in una condizione più precoce, per cui ancora più facilmente guaribili. E la guarigione cosa passa? Passa prima di tutto attraverso la chirurgia. La chirurgia che deve portare via il tumore, deve portare via insieme al tumore i linfonodi, poi questo pezzo portato chirurgicamente verrà studiato per sapere quanto la malattia è grave, perché che la malattia ci sia noi già lo sappiamo prima. Vedere a che stadio è, per cui ci serve sapere quanto è grande il tumore, quanto è esteso, se c'è un interessamento di linfonodi.
O di altri organi.
O di altri organi, certamente. Ed anche quando ci fosse già anche un interessamento di altri organi, non è detto che il malato non possa guarire, perché oggi ci sono, oltre alla chirurgia, ci sono altre possibilità importanti, documentate, certificate di cura.
Arriviamo allora al dopo intervento.
I controlli dopo intervento, certamente dipende anche dallo stadio, ossia dalla gravità in cui è stata trovata la malattia quando è stata operata per la prima volta, certamente questi malati avranno bisogno di controlli più ravvicinati nel tempo, i controlli devono interessare anche il colon rimasto, perché se io ho avuto un tumore in una parte del colon potrei anche essere così poco fortunato, tra virgolette, ad avere a distanza anche di anni un secondo tumore in un'altra parte del colon. Per cui questi malati certamente ogni tanto devono fare una colonoscopia. Poi si dovrà fare tutta una serie di altri accertamenti per eventualmente sorprendere nel caso ci fosse l'evenienza, diciamo, non molto favorevole di avere una recidiva sia locale sia nel posto dove si è stato operato, sia eventualmente a distanza, che sono quelle che si chiamano le metastasi.
Dopo l'intervento è sempre necessaria la chemioterapia?
No.
Dipende dalla dimensione, dipende, la gravità del cancro?
Dipende da quanto il cancro è esteso. Se poi questo paziente è entrato in un programma di screening, di prevenzione, il rischio, cioè la possibilità, l'eventualità che debba fare una chemioterapia è certamente più bassa rispetto ad uno che non è entrato in un programma di screening, perché chi è in un programma di screening certamente ha molte, ma molte probabilità maggiori di sorprendere il suo tumore in una condizione precoce dove l'intervento chirurgico finisce lì. Non c'è bisogno di nient'altro, perché guarisce già con l'intervento chirurgico, senza bisogno di nessun'altra terapia.
Un paziente, professore, operato per un cancro al retto, ha paura di dover poi portare a vita quello che comunemente viene chiamato il sacchetto.
Esatto.
Può spiegarci cos'è e chi dovrà, dopo l'intervento, averlo?
Il sacchetto è una, mi veniva in mente il termine crocco, che non è proprio la cosa giusta. Comunque è una condizione per cui il retto non è più utilizzabile, in particolare l'ultima parte del retto non è più utilizzabile, per cui bisogna costruire, diciamo, un ano artificiale, ossia una condizione artificiale che permette la fuoriuscita delle feci non più dal posto normale che è l'ano, che viene portato via perché è interessato dal tumore.
Quindi una deviazione,
è
diciamo.
Una deviazione in questo caso, diciamo, quasi sempre definitiva. Questo avviene non per tutti i tumori del retto, ma avviene soltanto per i tumori più basso situati, proprio quelli vicino alla fine del retto. E avviene per quei tumori già abbastanza grandi in cui non sia eventualmente possibile fare un trattamento locale, ossia non una demolizione estesa, un trattamento locale che riesce a portare via il tumore, che è evidentemente piccolo o che è diventato piccolo perché per esempio ha fatto delle cure, in particolare della radiochemioterapia, prima di essere operato. Per cui diciamo oggi è un'evenienza ancora presente, certamente è in percentuali modeste, lo sarà sempre insomma, però non è più l'evenienza che si osservava 30-40 anni fa.
Professore, oggi è la giornata nazionale sulla prevenzione del cancro del colon retto. Lei pensa che queste giornate possano servire?
Oh sì, sa perché servono? Perché serve parlare delle malattie, serve parlare di quello che ci può capitare. Serve anche per un altro motivo, serve per intanto riflettere di quanto siamo fortunati ad essere sani. Parlare della malattia che può toccare tutti quanti noi, io penso sia già un valore di per sé. Poi è giusto dare delle informazioni, soprattutto se sono utili. Le informazioni oggi che si può dare sul tumore del colon, che ti può capitare che ti venga, ma che hai ottime probabilità non di essere curato bene, ma di guarire. Le tue probabilità poi di guarire sono estremamente elevate se tu entri in un programma di screening, beh, questo è un valore, per cui è giusto che ci siano queste giornate di sensibilizzazione ed è giusto parlare anche del colon e del retto, perché questi programmi di screening alla fine in Italia non sono poi così ben diffusi, perché mentre invece ci sono programmi di screening molto ben diffusi. Pensiamo al tumore alla mammella, tumore dell'utero, perché lì funziona bene, invece il tumore del colon non funziona bene, ma non è che funzionano meglio le donne che gli uomini, perché caso strano, mammella e utero sono cose loro e non nostre. Poi perché noi c'è un po' un retro pensiero primitivo, no? Per il colon e il retto, il colon con le sue direzioni, c'è poca nobiltà, fa un po' schifo. Per cui è vero che le indagini non sono gradevolissime, però il valore aggiunto enorme, enorme che oggi ha, che oggi hanno i sistemi di prevenzione, proprio per il tumore del colon, proprio per il tumore del retto. Io oggi dico che se io ho avuto, tra virgolette, la fortuna che un mio familiare ha avuto un polipo o ha avuto un cancro, così mi segnala, stai attento, tu sei a rischio, devi fare questa cosa qui, deve entrare in un programma di prevenzione e tu non lo fai, beh, è colpevole questo atteggiamento. Questo atteggiamento purtroppo oggi stranamente è ancora molto diffuso, per cui ben vengano queste manifestazioni di sensibilizzazione.
Quindi invitiamo alla prevenzione. Professor Doglietto, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro, un saluto a tutti.
Era il professor Giovanni Battista Doglietto, ordinario di chirurgia generale all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e responsabile dell'unità operativa di chirurgia digestiva del Policlinico Gemelli. Siamo al termine della rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.